80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato e una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith. Terza puntata, il successo, l'amore e il cambiamento. Siamo alla fine del 1975 e per Patti Smith sta per cambiare tutto. È appena uscito il suo primo album, Horses. Prima di questo disco Patti era conosciuta solo nei piccoli locali di New York, una sorta di segreto tra artisti e poeti. Ma nel giro di pochi mesi le cose prendono una piega diversa. I giornali iniziano a parlare di lei e il suo nome comincia a girare ovunque. La critica la definisce una delle novità più interessanti del rock e il pubblico è colpito dal suo modo di fare musica, così libero e sincero. Patti non segue le regole della televisione o delle case discografiche, non cambia il suo stile. Sale sul palco esattamente come prima. Recita poesie, improvvisa e unisce le parole al rock. Per molti diventa un simbolo del punk. In quel periodo questa parola non indica ancora il genere musicale preciso, ma significa soprattutto una cosa: libertà assoluta e rifiuto delle mode. La sua vita cambia, i concerti si riempiono, ma Patti non dimentica le sue origini. Anche se ora si esibisce in spazi grandi e davanti a migliaia e migliaia di persone, rimane legatissima agli amici e agli artisti con cui aveva condiviso gli anni più difficili a New York. Il successo per Patti Smith arriva in modo quasi inatteso. Fino a pochi mesi prima viveva in condizioni difficili a New York, dividendo sogni e sacrifici con Robert Mapplethorpe e cercando semplicemente uno spazio dove poter creare. Ora invece si trova improvvisamente al centro dell'attenzione. Concerti più grandi, interviste, fotografie sui giornali e un pubblico sempre più numeroso. Ma Patti non vive questo cambiamento come una semplice conquista. Da una parte è felice di poter portare la sua arte a più persone, dall'altra sente il peso delle aspettative. Lei non si era mai vista come una semplice cantante rock. Il suo obiettivo era sempre stato quello di essere un'artista libera, capace di unire poesia, musica e immagini, senza dover seguire le regole dell'industria musicale. Negli anni in cui Patti Smith entra nella scena musicale newyorkese, l'ambiente intorno a lei è profondamente legato alla cultura psichedelica e all'uso delle droghe. Molti artisti della sua generazione vedono nelle sostanze un modo per esplorare nuove percezioni e superare i limiti della creatività. Patti però anche in questo non è come gli altri e racconta di aver scelto una strada diversa. Pur frequentando persone immerse in quel mondo, non vuole che le droghe diventino il centro della sua esperienza artistica. Le sue fonti di ispirazione principali rimangono la poesia, la musica, la lettura e la ricerca personale. Non ho mai voluto perdere la mia mente. La mia mente era il mio bene più prezioso. Le droghe non mi interessavano. Mi interessavano l'arte e il lavoro. Per Patti la creatività nasce dalla presenza e dalla consapevolezza, non dalla perdita di controllo. Patti preferisce infatti affidarsi all'energia del palco, alle parole e al rapporto diretto con il pubblico. La sua intensità nelle esibizioni non deriva da uno stato alterato, ma dalla concentrazione e dal coinvolgimento totale nella performance. Questa scelta diventa ancora più evidente durante gli anni del successo. Mentre intorno a lei molti musicisti vivono gli eccessi tipici della fama, Patti cerca di proteggere la propria libertà artistica e il proprio equilibrio. Non vuole diventare prigioniera dell'immagine della rockstar maledetta. Il suo obiettivo rimane quello di essere un artista. Anche per questo la sua figura appare diversa rispetto a molti protagonisti del rock degli anni 70. Patti Smith non costruisce il suo mito sulla distruzione, ma sulla ricerca. Leggere, scrivere, creare e continuare a cambiare. Subito dopo l'uscita di Horses, per Patti Smith e la sua band comincia un periodo di lunghi tour. È proprio sul palco che si vede la sua vera forza. I concerti non sono mai una semplice ripetizione delle canzoni registrate in studio. Patti trasforma ogni serata in un evento unico, cambia le parole, improvvisa insieme ai musicisti e parla continuamente con il pubblico. Per lei il concerto è un momento vivo, un incontro reale con le persone che sono andate ad ascoltarla. Quando salgo sul palco c'è un solo motivo per cui sono lì: comunicare con le persone. Non ho desideri personali, non c'è nulla che voglia davvero, se non che tutti possiamo vivere insieme un'esperienza. I see it amplify me, the days of love and torment, the nights of rock and roll. I see it amplify me, sometimes my spirit's empty.
Shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He lead me to the path of righteousness for his name's sake. And yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Hey Lord, I'm waiting for you. Oh God, I'm waiting for you. Waiting to open your 98 wounds and bleed me, be me, lead me, oh, lead me.
Durante questo periodo la band cresce e si consolida. i concerti diventano sempre più intensi e Patti continua a sperimentare sul palco, mescolando canzoni, poesia e momenti improvvisati. Il live diventa il vero laboratorio creativo del gruppo. Proprio in questa energia nasce l'idea del secondo album. Nel 1976 Patti Smith Group entra in studio per registrare Radio Ethiopia. Il disco non vuole essere una copia del primo, infatti è più selvaggio, meno controllato, più vicino all'esperienza dei concerti. Se Horses aveva presentato Patti Smith al pubblico, Radio Ethiopia mostra il suo bisogno di andare oltre. È il ritratto di un artista che, proprio mentre raggiunge il successo, cerca nuovi modi per esprimersi. E infatti la reazione della critica è divisa. Alcuni vedono nell'album il coraggio di un artista che rifiuta di ripetersi e continua a sperimentare. Per loro Radio Ethiopia rappresenta la vera natura di Patti Smith e del Patti Smith Group, una band nata dal vivo, nata dall'energia dei concerti e dalla libertà creativa. Altri critici invece sono un po' più severi. Alcuni accusano Patti di essersi allontanata dalla forza poetica di Horses e considerano il disco troppo caotico e poco definito. Patti e Lenny Kaye hanno descritto il disco non semplicemente come una raccolta di canzoni, ma come un insieme di campi creativi, spazi aperti dove la musica poteva muoversi liberamente. Anche il titolo ha un significato particolare. Radio Ethiopia non è il nome di una vera stazione radio, ma un'immagine poetica. Patti si ispira all'Etiopia come luogo simbolico, legato alla storia, alla spiritualità, ma anche al suo vecchio caro Arthur Rimbaud, il poeta francese che aveva vissuto gli ultimi anni della sua vita in quell'area. La canzone omonima richiama proprio queste suggestioni, il viaggio, la trasformazione e il rapporto tra arte e ricerca interiore. La stessa Patti racconta che il brano Radio Ethiopia nasce anche dall'idea delle ultime volontà di Rimbaud e della sua fascinazione per l'Africa e per la figura del poeta che abbandona il mondo letterario per cercare qualcosa di più grande. Patti Smith Group inizia a suonare sempre più spesso fuori da New York. I concerti diventano più grandi, il pubblico cresce e quella dimensione intima e improvvisata dei primi anni lascia spazio ad una vera carriera musicale. Il palco rimane il luogo dove Patti si sente più libera. Le sue esibizioni non sono semplici concerti, sono momenti di totale abbandono, dove poesia, musica e movimento si fondono. Patti canta, recita, corre, salta e lascia che l'energia della musica la trascini. Durante il 1977 la band è impegnata in un lungo periodo di tournée. Il successo porta nuove opportunità, ma anche nuovi ritmi, spostamenti continui, concerti ravvicinati, interviste e l'attenzione crescente della stampa. Patti si trova a vivere la contraddizione di molti artisti, il desiderio di raggiungere un pubblico più ampio, ma allo stesso tempo la difficoltà di proteggere la propria libertà creativa. Il 23 gennaio del 1977, durante un concerto di Tampa in Florida, accade un episodio destinato a segnare la sua carriera. Mentre si esibisce, Patti perde l'equilibrio e cade dal palco. L'impatto è violentissimo. Si frattura alcune vertebre e deve affrontare un lungo periodo di recupero. Per un artista che aveva sempre vissuto il suo corpo come parte della propria espressione, fermarsi è un'esperienza molto difficile. Il palco era stato il suo spazio di libertà assoluta, il luogo dove poteva trasformare la musica in qualcosa di fisico e imprevedibile. Improvvisamente il suo corpo le impone un limite. E quindi, dopo anni vissuti ad una velocità incredibile tra concerti, viaggi e nuove responsabilità, quell'incidente la costringe improvvisamente a fermarsi. Patti racconta quel periodo come una fase di grande trasformazione. Il recupero fisico è lungo, ma diventa anche un tempo di riflessione. Deve imparare di nuovo ad aver fiducia nel proprio corpo e ad immaginare un modo diverso di stare sul palco. È come se quella caduta fosse arrivata in un momento simbolico. Proprio mentre Patti Smith sta diventando una delle figure più importanti del nuovo rock, il suo corpo le impone di rallentare. Pissing in a river, watching it rise, tattoo fingers, shy away from me. Voices, voices, mesmerize. Voices, voices, picking and seek. Can, 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 can back, come back, come back, come back, come back. Spoke of a wheel, table a spoon, mouth of a cave. I'm a slave, I'm free. When are you coming? Hope you come soon. Fingers, fingers, encircling me. Baby, I don't know. Sta vivendo la sua trasformazione da artista underground a una figura riconosciuta nel rock. Ed ecco che nella sua vita entra una persona che diventerà una delle più importanti, Fred Sonic Smith. Si incontrano nel 1976, durante un periodo in cui Patti è in tour e sta lavorando al secondo album, Radio Ethiopia. Fred arriva dalla scena musicale di Detroit, ed è stato il chitarrista degli MC5. Il 9 marzo del 1976 salutammo Maria con un bacio e salimmo su un aereo per i nostri primi concerti nel Midwest. Atterrammo a Detroit in un ventoso martedì pomeriggio e andammo subito ad una festa di benvenuto organizzata dalla comunità musicale di Detroit. Non amavo particolarmente le feste, ma fui attratta dai loro leggendari hot dog. Le persone erano molto accoglienti. Rimanemmo un po', mangiammo i loro hot dog, giustamente lodati, salutammo tutti e ci dirigemmo verso l'uscita. Fu allora che lo vidi per la prima volta. Era in piedi, accanto a un termosifone bianco, con un cappotto blu. Notai i fili dove mancava un bottone. Quel fugace istante avrebbe cambiato il corso di tutta la mia vita. Lenny ci presentò semplicemente Fred Smith, Patti Smith, Patti Smith, Fred Smith. Aveva lunghi capelli castani e occhi come l'acqua. Mi mise il bottone in mano e io, senza dire una parola, lo dichiarai un tesoro. Sentii una forza gravitazionale. Il mio essere fu profondamente scosso. Il destino ci aveva toccati. In quel momento ho capito che era lui l'uomo che avrei sposato. Patti e Fred sono due musicisti con percorsi diversi, ma con una sensibilità comune. Entrambi credono in una musica libera, intensa e capace di andare oltre le regole. Fred è diverso dalle persone che Patti ha frequentato negli anni della scena newyorkese. Non appartiene al caos creativo del Greenwich Village e della Bowery. Porta con sé un'altra idea di vita, più legata alla semplicità e alla stabilità. Proprio questa differenza inizia ad attirare Patti. Per alcuni anni il loro rapporto rimane a distanza. Patti continua la sua carriera, affronta il successo, i tour e anche il difficile periodo dopo l'incidente del 77. Ma mentre la fama cresce, cresce anche il desiderio di trovare un equilibrio diverso. Dopo gli anni vissuti sempre in movimento tra concerti e viaggi, Fred rappresenta per Patti qualcosa di nuovo. Una possibilità di costruire una vita più privata, lontana dalla pressione del mondo musicale. Il loro legame diventa più profondo alla fine degli anni 70. In Fred, Patti trova non solo un compagno, ma anche una persona con cui condividere la propria visione dell'arte e della vita. Lui comprende il suo bisogno di scrivere, creare e continuare ad essere un artista, senza chiedere di rinunciare a quella parte di sé. Fred Sonic Smith nacque in West Virginia, nella cucina di suo nonno. Fu proprio il nonno, un uomo minuto ma combattivo, ex minatore di carbone, a farlo venire al mondo, dato che l'ostetrica non era riuscita ad arrivare in tempo. La madre di Fred era profondamente religiosa. Il padre era un camionista rude e spiccio, che conosceva a memoria tutte le canzoni di Hank Williams. Uomo di buon cuore e gran lavoratore, celava però un lato aggressivo. Padre e figlio finivano spesso per scontrarsi fisicamente, fin da quando Fred era ragazzo. Alle scuole superiori Fred era un atleta eccezionale. Il suo allenatore di pugilato era rimasto colpito dalla sua agilità difensiva e dal notevole allungo delle braccia. Tuttavia, consapevole della rabbia che covava dentro di sé, Fred decise di ritirarsi, temendo di poter fare del male a qualcuno. Fu anche notato dalla squadra satellite dei Tigers, grazie alla potenza del suo braccio nel lancio. Ne fu entusiasta ma combattuto, poiché proprio in quel periodo stava contribuendo a fondare quella che sarebbe diventata una rivoluzionaria band, quella degli MC5. A 16 anni fuggì di casa, abbandonando scuola, sport e la prospettiva della leva obbligatoria. Con la chitarra come arma, Fred lasciava che le sue emozioni contrastanti dominassero il suo modo di suonare. Quando ci incontrammo per la prima volta, non avevo idea di chi fosse, ma capii subito che avrebbe segnato la mia vita. Tale è il terribile mistero dell'amore. Ci strappa via da tutto ciò che conosciamo. Nel 1978 arriva Easter, il terzo album della Patti Smith Group. È un disco importante perché rappresenta un punto di incontro tra le diverse anime di Patti. Da una parte c'è ancora la poetessa degli inizi, quella capace di unire parole e rock. Dall'altra c'è un'artista più consapevole, pronta a raggiungere un pubblico più ampio. E adesso è il momento di parlare di Because the Night. La canzone, come tutti sanno, nasce da un incontro con Bruce Springsteen. Nel 1977 Springsteen stava lavorando al suo album Darkness on the Edge of Town e aveva scritto per la prima volta la versione del brano, ma non riusciva a completarla. Il produttore Jimmy Iovine, che stava lavorando anche con Patti Smith, le propose di ascoltarla. Patti rimase colpita dalla canzone e iniziò a lavorarci sopra, modificando il testo e aggiungendo una dimensione più personale. La sua versione parla di desiderio, di amore e bisogno di libertà. Il testo originale, concepito da Bruce Springsteen, conteneva solo la melodia e il ritornello, mentre le strofe erano prive di parole. Patti Smith ha riempito quei vuoti riversando sulla carta la frustrazione di quella notte nel 77 in cui aspettava da ore una costosa chiamata interurbana da Detroit.
The song's a collaboration with Bruce Springsteen. Bruce was working on this song when I was recording Easter and he was having difficulty with the lyrics and unlike Bruce, but he was. And he had a great chorus.
La canzone è una collaborazione con Bruce Springsteen. Bruce lavorava su questa canzone quando stavo registrando Easter e stava avendo delle difficoltà con il testo, non una cosa da Bruce. All'epoca avevo incontrato il mio futuro marito, Fred. Avevamo una relazione a distanza. Fred viveva a Detroit e io a New York. Non avevamo cellulare e non avevamo molti soldi e le interurbane costavano moltissimo. Si parlava una volta alla settimana. Mi fanno ridere oggi le persone che dicono «Il mio fidanzato non mi messaggia da 40 minuti». Penso, che assurdità.
And so we only got to talk to each other once a week. I always laugh when people say, my boyfriend hasn't texted me in 45 minutes. I'm thinking, you know. So once a week I would wait.
Quindi aspettavo che Fred mi chiamasse. Doveva chiamarmi alle 7:30, poi alle 8:30, poi alle 9:30. Io ero pronta, tutta vestita e sistemata per questa chiamata. So che alcune ragazze sarebbero andate via, ma io non sono quel tipo di ragazza e ho aspettato. Non sapevo cosa fare, quindi ho preso questa cassetta con la musica di Bruce e ho scritto alcune frasi per occupare il tempo. E quindi quando Fred mi ha chiamato era mezzanotte. In quel momento avevo già scritto le parole per quella che sarebbe diventata la mia canzone più famosa.
And I wrote some lyrics to occupy my time. And so Fred called me about midnight. And by then, I had written the lyrics to what would become my most successful song. And that's why in this song it has these words, have I doubt when I'm alone, love is a ring, the telephone, because I was waiting for a phone call from Fred.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Quando esce come singolo nel 78 Because the Night porta Patti Smith ad un pubblico completamente nuovo. Diventa il suo più grande successo commerciale e raggiunge le classifiche internazionali. È una canzone che racconta una trasformazione. Patti Smith non è soltanto l'artista ribelle dei piccoli club di New York, ma una donna che sta scoprendo una nuova parte di sé, fatta di amore, di equilibrio e di nuove possibilità.
Rock and roll is the most universal tongue that we have available to us now. And I think that, you know, if someone's going to sell 5 million records, they should be saying something within those 5 million records. They should be communicating something than just a dull wiretap. I mean, to me, most people that are selling that many records right now aren't doing anything really to communicate. They're just taking people's money and giving them sort of a mediocre entertainment in exchange.
We'll be right back.
Firenze 1979, l'ultimo concerto. Nel 1979 Patti Smith è all'apice della sua carriera. Dopo Horses, Radio Ethiopia, Easter, è ormai una delle figure più importanti del rock internazionale. La sua voce è arrivata molto lontano, dai piccoli club di New York dove tutto era iniziato. Ma proprio mentre il mondo sembra aspettarsi ancora di più da lei, Patti sente il bisogno di fermarsi. Il 10 settembre del 1979 arriva a Firenze per uno dei concerti più importanti della sua carriera. Lo spettacolo si tiene allo Stadio Comunale, davanti ad una folla enorme. Decine di migliaia di persone arrivano per vedere quella che è diventata una delle icone della nuova musica. Per il pubblico italiano quel concerto diventa un evento memorabile. Patti Smith non è soltanto vista come una musicista, ma come il simbolo di un modo diverso di vivere il rock, libero, poetico, intenso. Sul palco porta tutta la sua energia, quella stessa forza che aveva caratterizzato i suoi primi anni nei locali underground. Ma quello che il pubblico non sa è che quella sera rappresenta un punto di svolta.
J.G. Doherty!
Firenze fu il nostro ultimo lavoro. Arrivammo e io battei le strade alla ricerca degli schiavi di Michelangelo. C'erano migliaia di ragazzi accampati nelle strette vie del centro. Che cazzo stava succedendo? Passai davanti a un'edicola e vidi la mia faccia sulla copertina di ogni rivista. Seguita da orde di ragazze urlanti in camicia e cravatta, cercai di raggiungere per vie secondarie l'hotel Minerva. Mi rintanai là per ore, ingurgitando un espresso dopo l'altro. Il nostro ultimo lavoro, in uno stadio di calcio, chilometri da Michelangelo. Arrivai lì e scoprii che avevo dimenticato la mia camicia e cravatta e il mio unico paio di calze. Ero vestita in stile Beat Generation, coda di cavallo, scollatura alla marinara, stivali senza calze. Avevo terribilmente bisogno di un paio di calze e il tecnico del suono mi offrì le sue. Mio fratello me le portò, delle calze di lana rossa stile caccia. Diedi a Todd due cassette da far sentire prima della nostra esibizione. Giovanni Paolo I che parlava ai bambini e lo fischiarono. La terza sinfonia eroica di Beethoven, secondo movimento, e la fischiarono. E poi noi non ci fischiarono. Facemmo il nostro lavoro, finimmo il nostro programma, la gente venne avanti. Era la nostra ultima My Generation. Mi ricordai la prima volta che la eseguimmo a Cleveland, nell'Ohio, urlando: «L'abbiamo fatta noi, teniamocela!» Li spinsi a fare lo stesso. Loro calarono su di noi. Lasciai la mia chitarra, Jay mollò la batteria. Scoppiò un'anarchia gioiosa e noi non facemmo nulla per evitarla. Ormai il mio microfono amplificava le urla della folla insieme ad una musica dissonante. Alzai tutti gli amplificatori a 10, salutai mio fratello e dissi goodbye. Più tardi restituì le calze a Carl, il nostro tecnico del suono. «Com'è andata?» domandai. «Oh mio Dio!» fu tutto ciò che lui riuscì a dire. «Come sembrava?» «Come onde umane», disse. «Vere e proprie onde». «Sì», dissi io. «Come dovrebbe essere? Onde».
Onde.
Dopo quel concerto, Patti decide di allontanarsi dalle scene. Anni dopo racconterà che nessuno del pubblico sapeva che sarebbe stato il suo ultimo concerto prima della pausa. Proprio per questo quel momento aveva un significato particolare. La scelta sorprende molti. Patti Smith era nel momento di massimo successo, aveva un pubblico enorme, la critica la considerava una delle artiste più innovative della sua generazione e Because the Night aveva portato la sua musica nelle classifiche internazionali. Ma per Patti il successo non era mai stato l'obiettivo finale. Lei aveva sempre cercato prima di tutto la libertà artistica e personale. E dopo anni vissuti intensamente tra concerti, viaggi e pressioni, sente che non c'è più spazio per continuare nello stesso modo. Quel concerto a Firenze diventa quindi un simbolo, non la fine della musica di Patti Smith, ma la fine di una fase della sua vita. Patti sceglierà una strada diversa, lasciare New York, sposare Fred Smith e dedicarsi ad una dimensione più privata. La ragazza arrivata da New York nel 1967 con il sogno di diventare un'artista aveva conquistato il mondo. 12 anni dopo sentiva il bisogno di cercare qualcosa di nuovo. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e Marina Petrillo.
to a doom I find my most three. I'm blessed by you.